Biondino,
e biondino,
cosa vuoi, cosa fai, ma chi prendi in giro?
Non vedi che penso soltanto a te, magiche esperienze, io penso soltanto a te.
Credo tu mi piaccia, si può amare solo ciò che si conosce, ma desiderare il resto tutto.
Come te non c'è nessuna, e per fortuna.
E non mi basta avere un cuore per provare dell'amore veramente.
Oh Gesù, Gesù, pessima. Quanto sei pessima.
Ciao, vi do il benvenuto alla quarta puntata della nona stagione di Maschi contro Femmine. Ho delle buone, anzi buonissime notizie, perché questa volta con me ci saranno non uno ma ben due ospiti e che conoscete già entrambi, però non li abbiamo mai avuti insieme, non abbiamo mai avuto la fortuna di averli tutti e due nello studio allo stesso tempo. Quindi, prima di tutto saluto Leo.
Ciao a tutti, ciao belli, ciao belle.
Ciao Leo e ciao Giovanni.
Ciao, ciao, ciao.
Bentornato e anzi, bentornati.
C'è grazie.
Chi non tornava da un po' e chi invece è stato qui praticamente l'altro ieri.
Che è ospite fisso, insomma.
Sì, che si è autoproclamato ospite fisso, però però diciamo che sono state delle collaborazioni che hanno funzionato. Ho detto, ma perché non prendiamo due piccioni con una fava e facciamo una puntata tutti insieme?
Metterlo un team scoppiettante come io e Leo.
Sì, sono d'accordo. Leo, com'è tornare qui dopo quanto tempo in realtà? Un po'. Dopo un po' di tempo.
Qualche mese mi sembra. L'ultima volta ero più piccolo quando ero venuto.
Sì, eravamo tutti più piccoli. Anche Giovanni e io di qualche giorno,
sì,
ma eravamo più piccoli.
Eravamo più giovani, insomma.
Però mi è mancato venire qua e sono contento finalmente di confrontarmi anche con il grande Migotto. Che io appunto, come dire, vedo tante volte al di fuori dello studio, ma non sono mai riuscito a vederlo dentro lo studio, nonostante fosse un sogno antico.
Anche idea. Il mio sogno vedere il grande Bomber qui, il grande man, insomma, all'interno di uno studio, fare una puntata con lui.
Bene, quindi sto avverando un sacco di sogni oggi per Natale, vi faccio un grande regalo, no?
Regalo bellissimo.
Un regalo a noi, un regalo a tutti,
insomma. Esatto, a tutti i nostri ascoltatori, in effetti. E, beh, allora, direi che come prima cosa dovremmo presentare a tutti il titolo che abbiamo deciso di dare a questa puntata. In realtà ci siamo un po', abbiamo discusso perché eravamo indecisi tra due argomenti, però poi siccome siamo un po' scaramantici, vero Leo?
Vero.
Abbiamo deciso di non parlare del primo argomento che avevamo pensato, ne parleremo però più avanti quando Leo avrà fatto un esame che appunto gli provocava un po' di ansia parlare di esami, ecco, come penso a tutti.
Sì, confermo.
Cioè, e dire che sotto le festività vogliamo fare un po' una pausa,
evitiamo,
pure noi.
Evitiamo.
Evitiamo. Per cui abbiamo deciso un argomento molto più, meno soft direi però, che appunto è quello di bugia o verità. Sì, non stiamo parlando del giochino che si fa di solito, che poi è sfida o verità, non bugia o verità, però...
Io ricordavo come obbligo verità.
Obbligo, sì, da me si diceva sfida, sfida o verità. Non so Leo se anche tu ci giocavi.
Da me obbligo verità era a Roma.
Ma a me metteva un'ansia pazzesca.
È vero, perché se ci pensate era un po' come un bugia o verità, perché se non volevi dire la verità sceglievi l'obbligo, no? Sceglievi la sfida.
Poi insomma, molte volte finivi dalla padella alla brace. Quindi...
È vero.
In effetti è vero, in effetti è vero. Cioè capitavano delle cose
di tutto, di più.
Non so quanti schiaffi ho preso a quel gioco.
Ah, schiaffi addirittura,
capito,
ragazzi. Erano
che
cose serie.
Interessante.
Vabbè, ma non ti chiediamo di dirci di più, non ti chiediamo di dirci la verità su questo, perché magari potresti urtare la sensibilità di qualcuno all'ascolto.
O la mia anche.
O anche la tua stessa. Va bene, però adesso siamo diventati vecchi, quindi non facciamo più questo tipo di giochi. È proprio la vita che ci mette di fronte a bugie o verità. E voi direte, perché abbiamo scelto di parlarne proprio con Giovanni e con Leo? Beh, prima di tutto perché mi sembrano due persone che effettivamente quando c'è bisogno non hanno problemi a dire quello che pensano. Dico
grazie.
Bene?
per un attimo ho pensato perché sono due persone che sanno dire bene le bugie.
Ah, vabbè, anche, magari anche quello.
Magari anche quello.
E magari entrambe le cose, però sapete dissimulare allora, sia nel bene che nel male.
Ma in realtà allora io sono una persona abbastanza diretta, quindi ecco, almeno su di me preferisco dire, come dire, essere diretto, ma per un motivo molto semplice: almeno mi levo un peso e sono tranquillo che se c'è qualcosa che la persona appunto deve sapere, lo sa come voglio io e non come lo racconta qualcun altro.
È una cosa molto bella, voglio
molto
dire. E poi appunto Leo, che ha anche questo modo di parlare molto, direi da quasi da teatro, quindi ci sta e mi piace. E invece Giovanni, visto che è la nostra promessa nell'ambito politico, non poteva che non essere bravo sia a dire la verità, la sua, che a dire le bugie.
Palesemente, si tratta solo, è un gioco di saper ben calibrare in base all'occasione.
Poi
in realtà nella vita privata penso di essere abbastanza sincero, se devo dire una cosa la dico.
Però così, con il tuo modo sempre un po'
da diplomatico insomma, il mio lavoro.
Ma sì. quindi Leo, secondo te, quando lui è venuto qui ha parlato di risultati che ha avuto con i trasporti e con tutto il lavoro che ha fatto, ha detto una bugia o ha detto la verità?
Ma secondo me ha detto la verità, perché comunque uso i trasporti molto spesso, soprattutto il 5, ed effettivamente si vede che c'è una persona che c'è stata dietro. In più ho visto concretamente anche altre cose, come ad esempio l'on-off, il servizio di bus notturno.
Questa è una cosa molto bella che avete fatto, di cui effettivamente abbiamo parlato, però è sempre meglio ricordare, elogiarti ancora un po'.
No, ci mancherebbe.
Funziona, non era una bugia, ha ragione Leo, era tutta verità.
A me fa piacere, insomma, i complimenti del Leo sono sempre importanti, è una persona di cui io stimo, è un buon amico.
Grazie, Messi, la reciproca.
Per davvero.
Grazie. Per davvero, ma Leo lo sa che io lo stimo un sacco.
Eh sì, ecco perché siete qua insieme, se no non mi avrei chiamati, insomma, voglio dire.
Giustamente.
E quindi vorrei partire con voi appunto dall'ultimo romanzo che ho letto, perché effettivamente è questo che mi ha un po' ispirato questa puntata, la puntata intera. Si intitola La vita bugiarda degli adulti, di Elena Ferrante, tra l'altro una scrittrice contemporanea molto promettente. Non so se voi conosciate anche L'amica geniale, ma è una serie di libri che lei ha scritto, dai quali è poi stata tratta una bellissima serie TV che è andata in onda, infatti è finita proprio l'ultima puntata l'altro giorno sulla Rai. Una serie Rai che è riuscitissima, comunque sempre basata su un suo romanzo. E io mi sono incuriosita, ho detto leggo anche qualcos'altro di lei e quindi ho scelto questo. La vita bugiarda degli adulti, che subito mi ha incuriosito, no? E mi sono detta, in quanto adulti, no? Noi in quanto persone adulte, perché possiamo definirci adulti tutti e tre, penso.
Direi, oddio, a tratti.
A meno che non vi sentiate ancora nella piena adolescenza.
Ma comunque, cos'è che diceva Pascoli? Che in ognuno di noi c'è un piccolo fanciullino.
È un fanciullino, sì sì.
Fanciullino di Pascoli.
Pensa cosa è andato a tirare fuori. E Leo, tu ti senti più adulto o senti una seconda adolescenza in arrivo? Perché io a volte mi sento, cioè non lo so perché, paradossalmente mi sento più giovane adesso. C'è stato un periodo in cui mi sono sentita più vecchia, adesso boh. Tu ti senti più adulto o più ancora fanciullo?
Bella domanda. Sono più dell'idea di, ecco, mi collego anch'io ai libri. Avete letto Il piccolo principe?
Sì.
Secondo me qualcosa del bambino in noi resta sempre. E secondo me è positivo, perché cioè il bambino forse è meno esperto della vita, ma è anche meno contaminato dalle cose negative della vita.
Bravo, infatti si ricollega molto bene alle tematiche che vengono trattate nel libro, appunto in questo romanzo del 2019, quindi anche molto recente, che però è ambientato negli anni 90. E come dicevi tu, c'è questa tematica perché la protagonista Giovanna sta per diventare adolescente, poi la si incontrerà nel corso del racconto in questi anni dell'adolescenza fino poi a quando non diventa una donna fondamentalmente. E c'è appunto lei che all'inizio del libro è effettivamente ricoperta da quest'aura che hanno i bambini, che è quasi appunto di innocenza, no? Appunto, visto che il tema è proprio bugia o verità, i bambini tenderebbero di base a dire la verità, o comunque quello che pensano, magari non la verità assoluta, che poi quella non la sappiamo manco noi, ma dicono quello che pensano. E c'è questa contrapposizione invece con i genitori, che chiaramente sono dei bravi genitori. Lei vive in una famiglia nella Napoli bene, e quindi comunque conduce una bella vita, a tutti gli agi del caso. I suoi sono due intellettuali, però l'incontro che avrà con la zia, che la zia appunto è il personaggio più bello del racconto, che si chiama Vittoria, le aprirà gli occhi su molte cose, perché Vittoria è una persona molto schietta, molto onesta, che dice quello che pensa, e è proprio lei ad aprire gli occhi su un mondo, il mondo degli adulti, che di cosa è fatto? Di tante bugie. Ecco, diciamo, bugie che possono essere interpretate come bugie o semplicemente come, nel senso, segreti, se così li vogliamo definire. E allora poi questa contrapposizione diventa evidente, quindi fra un'infanzia col bambino, la bambina in questo caso sì, sincera e che non sa cosa significhi mentire, e gli adulti che invece mentono di continuo, ma non perché sono delle brutte persone, ma semplicemente perché la vita a volte ti porta a non dire sempre la verità quando sei adulto. E allora questa cosa mi ha fatto riflettere, no? E mi sono chiesta, voi effettivamente, quando siete diventati più grandi, no? Avete notato questa differenza? Cioè, nel senso, vi siete resi conto che a un certo punto a volte bisogna mentire?
Sì.
Sì.
Nessuno vi sta giudicando, potete dire tranquillamente.
Ma ad esempio, ecco, per rompere un po' il ghiaccio, cioè adesso ho capito, magari se vado a una cena con i parenti, ci sono anche dei bambini, magari dico che l'ultima fetta di torta non la voglio io, però in realtà me ne mangerei altri, ecco, due, insomma, ecco.
Sì.
Sì, esistono alla fine le bugie a fin di bene, insomma.
Le bugie, le cosiddette bugie bianche.
Esattamente, cioè è bello anche che non tutto sia all'interno di casistiche, cioè siamo esseri umani, e quindi è bello anche è bella la nostra imperfezione. Non deve essere tutto regolato da regolamenti, leggi, strutture della società, ma è giusto che, insomma, opinione mia personale, moralmente ogni tanto capita di dire una bugia, ma anche a fin di bene. Pensiamo alla stessa credenza che fanno, che inculcano tra virgolette nella testa dei bambini i genitori, dicendo, raccontando la storia della Befana, di Babbo Natale.
Ecco, appunto. Sì, infatti vi volevo chiedere questa cosa.
È una bugia.
Se ad esempio i vostri, voi quando diventerete genitori, o non lo so, insomma, anche no, non è detto, questo poi lo vedremo, sempre perché siamo ancora adolescenti, veramente almeno, e un giorno verrà da voi e vi dirà, appunto, sto aspettando Babbo Natale, poi magari arriverà il giorno in cui dovrete dirgli che Babbo Natale effettivamente non esiste. Però anche in questo caso, no, non vi sembra, non è una bugia? Cioè, voi la considerate una bugia dire a vostro figlio Babbo Natale vi porta i regali, la Befana vi porta il carbone se fate i cattivi? Cioè, possiamo chiamarla bugia?
No, possiamo chiamarla distorsione della realtà, ci sta.
Sì, nel senso, secondo me è anche un modo
anche
per
bello,
esatto,
lasciare questo mantra di magia soprattutto alle nuove generazioni, alle piccole generazioni. Quindi finché si è bambini è giusto che, a mio parere, si viva quell'aura speciale, che poi man mano con la vita, come già accennavi tu prima, magari scompare, perché
per forza
le vicissitudini della vita ti portano verso altro. Però è bellissimo.
A 30 anni ancora non aspettiamo a Babbo Natale, a quel punto, raga, c'è un problema.
C'è un problema.
Sì, quindi, effettivamente.
In realtà, secondo me, anche sulla questione di Babbo Natale, boh, alla fine è un qualcosa di carino. E comunque non è legato tanto alla figura di Babbo Natale, ma in generale poi cominci a capire
erano i tuoi genitori, la tua famiglia, i tuoi amici, che comunque esiste,
esatto,
il Babbo Natale segreto, ad esempio.
Ecco.
Dai, buttiamo.
Possiamo fare anche questo.
Io l'anno scorso
potevamo
ho fatto
farlo,
con Leo Babbo Natale segreto, ti ricordi?
Ah, e cosa vi siete regalati?
Ecco. Ma io non avevo lui come
ah,
persona.
Giusto, giusto,
era
che non
Babbo
funziona
Natale
così.
Di qualcun altro.
Non funziona così,
anche
giusto.
Anche lui era il Babbo Natale di qualcun altro.
Io avevo regalato alla una mia amica che ama il caffè, un caffè speciale speziato, aromatizzato con cannella, arancia, e invece a me hanno regalato una torta di igienizzante o comunque gel per le mani al Monoi, che mi piaceva, e dei cioccolatini al pistacchio.
Tra l'altro, appunto, anche in questo caso mi sono piaciuti, nel caso avete dovuto vincere che vi fossero piaciuti.
Effettivamente, se mi ricordassi qual era il regalo, che non me lo ricordo. Comunque bella questa puntata, sta prendendo un po' il tema natalizio.
Eh beh, ci sta, c'è un po' in sordina anche questa cosa del Natale, no? Perché effettivamente a Natale si rincontrano anche tutti i parenti, ci si siede al tavolo e lì vengono fuori anche momenti un po' di tensione, perché io so per certo che quando mi siederò al tavolo a Natale... Mm-hmm. Saluto tutti i miei parenti ai quali voglio bene incondizionatamente, però dico che so già che a volte dovrò mentire oppure dovrò stare zitta, perché ovviamente quando uno si siede al tavolo con tante persone e soprattutto con un po' di boomer, dai, diciamo la verità, a volte non ci si trova molto d'accordo, insomma, con le idee che hanno.
Sì. Però vedi, io neanche giusto, quelle non le definirei bugie, alla fine si tratta di pure semplice diplomazia.
Ecco, lui vedi, lui la sua strada ce l'ha, nel senso. Però Leo, però. Ti metto di fronte, che ne so, a questo esempio. Uh-huh. Ti trovi come, non so se avete visto il film Perfetti Sconosciuti.
Sì.
L'avete visto?
E mi è anche piaciuto.
Anche a me è piaciuto molto, Giovanni forse non l'ha visto, ma in breve... Ci sono questo gruppo di ragazzi, di amici, che una sera si trovano, si siedono a cena e decidono di fare un gioco. Il gioco consiste nel fatto che tutti devono posare il telefono sopra il tavolo e ogni cosa, ogni messaggio che arriva, ogni insomma interazione che, alla quale vengono, cioè alla quale assistono al telefono, devono leggerla tutti, insomma, no? Quindi no segreti. Fondamentalmente tutto sulla piazza, e lì la situazione si fa intricata perché vengono fuori delle cose assurde. Fondamentalmente si scoprono una serie di bugie, un'impalcatura di bugie enorme sulla quale fondamentalmente si basavano quasi tutte le amicizie del gruppo, no? Quindi, che ne so, Leo, se tu ti trovassi in una situazione del genere,
sì,
apprezzeresti il fatto che finalmente venga detta la verità, cioè che tutti dicano la verità, nel senso basta, non ci sono più sotterfugi, è tutto sulla piazza, oppure secondo te è meglio a volte che tutta questa imbalcatura di bugie e di misteri resti su?
Ma io personalmente, soprattutto se penso a quel film, preferirei che le cose vengano a galla. Anche perché comunque se qualcuno riesce a esprimersi liberamente si crea una relazione più profonda tra le persone.
Esatto, sono d'accordo.
E se invece poi arrivano problemi vuol dire che forse quell'amicizia non era tanto forte.
Sì, finalmente si rompono i legami che si dovevano rompere e si rafforzano quelli che invece erano degni di esistere, no?
Sì.
Quindi, secondo te, Giovanni, la verità allora ha sempre un effetto terapeutico? Oppure a volte può fare male? Solo male, a volte.
Ma immagino tu intenda nei rapporti privati, dato un po' quello che stavi riportando. Secondo me, come diceva Leo, ha messo proprio i puntini su un argomento importante. Serve la sincerità in un rapporto che può essere di vario tipo. Pensiamo al rapporto, voi intendevate più che altro di coppia o di amicizia, ma in realtà anche un rapporto lavorativo, un rapporto tra colleghi a scuola, all'università. Se non c'è un fondo di sincerità, poi cominciano a moltiplicarsi le incomprensioni finché si arriva a un certo punto che quel rapporto purtroppo finisce.
Sì,
e quindi è vero. È quello, secondo me c'ha ragione Leo quando dice la sincerità è molto importante, sentirsi liberi di esprimere la propria opinione è fondamentale. Poi,
sì, poi dipende, dici, però, posso dire.
Infatti, volevo dirti, poi la verità magari
non tutti magari non sempre... sono degni di ricevere la tua verità, per esempio, sì, no?
O questa è un'altra comunque, cosa. Anche se hai la verità, magari non sempre la dovresti dire, nel senso che quando la verità ferisce l'altra parte, il bene che vuoi all'altra persona deve essere superiore alla verità in sé, cioè è importante un rapporto di schiettezza, di sincerità,
di stima,
ma comunque di stima, e la stima passa anche
per la sincerità.
La sincerità, ma anche il rispetto sì, sicuramente. Quindi ogni tanto, come dici anche tu, una bugia ci sta, oppure magari un non raccontare tutto per non ferire l'altro, però comunque, come diceva Leo, la sincerità ci vuole.
Sì.
Su questo avete citato degli esempi un po' particolari su cui sono in parte d'accordo, in parte no, perché comunque cioè, da un lato è vero che dicendo certe verità puoi fare male alla persona, dall'altro gli fai un danno anche non dicendole. Ad esempio, ecco, io avevo un amico che per qualche giorno aveva un cattivo odore. A un certo punto dico: che faccio? Glielo dico e magari si offende, o non glielo dico e la gente magari fa l'effetto ciambella intorno, perché
in effetti sono momenti un po' così, perché anche quando qualcuno ha qualcosa fra i denti, no? Glielo dici? Io glielo dico subito, per esempio, perché effettivamente ha ragione Leo, è un po' così, un po' X, no? Non è detto che sia sempre facile dire la verità, soprattutto. Vabbè, comunque diciamo che abbiamo aperto una serie di questioni che magari adesso nel corso della puntata potremo approfondire in base anche a come volete fare voi. Però io direi che come prima cosa lanciamo una canzone, perché abbiamo parlato per un bel po', musica non ne abbiamo sentita, però Leo ha suggerito una canzone che effettivamente è molto molto attinente al tema che stiamo trattando, ma soprattutto ci fa un throwback a una cosa tipo 2013, quindi quando eravamo molto giovani, adolescenti, e ci piaceva dire le bugie, eravamo degli swag, dei pazzi, e quindi facciamo un bel throwback tutti insieme, ci ascoltiamo Love the Way You Lie di Eminem con
Just
Rihanna. E quindi ragazzi, Rihanna dice che ama il modo in cui si mente, in cui le persone che ha di fronte le mente. Quindi posso dire lo stesso di voi, mi potete mentire.
Grazie.
Mentire se volete, siete perdonati. Nella puntata della bugia o verità potete mentire. Potete stare dalla parte dell'avversario.
Esattamente.
E ci sta. E va bene, allora noi continuiamo la nostra chiacchierata, direi. E se volete, magari visto che prima ho citato questo libro dal quale è partito tutto, magari vi posso fare qualche altro piccolo spoiler, anche perché direi che è una lettura consigliata sia a voi due, direi, ma anche a tutti i nostri ascoltatori. E c'è una cosa molto bella di questo libro, appunto, che è il protagonista, il personaggio della zia, la zia Vittoria.
Sì.
E questa zia che vive nelle periferie di Napoli, quindi appunto l'ambiente in cui lei si sviluppa è totalmente diverso da quello della protagonista, Giovanna, che invece vive nella Napoli bene. E già questo appunto vi fa capire che c'è molta distanza tra lei e la famiglia di questa ragazza. E in realtà però poi si scoprirà un legame molto forte che c'era in precedenza fra il padre e la zia, che sono fratelli appunto, che prima si volevano bene, insomma avevano passato un'infanzia per così dire felice, anche se comunque erano poveri, avevano dei problemi economici molto gravi. E, però questo legame a un certo punto della loro vita si interrompe proprio definitivamente, al punto che Giovanna non aveva mai incontrato la zia fino appunto all'adolescenza. Proprio lei l'aveva avvertita ogni tanto come una sorta di presenza, perché veniva citata questa zia Giovanna e questa zia Vittoria, che era come il diavolo della casa, cioè veniva citata in modo negativo. A questa ragazza le dicevano: guarda che se fai così diventi come tua zia Vittoria, guarda che se parli così diventi brutta come tua zia, cioè era proprio come l'archetipo del male.
Ma hanno litigato così tanto il padre e la zia Vittoria?
Eh sì, cioè sì sì, cioè dietro veramente di tutto, intrighi familiari abbastanza complessi, però Vittoria è come se rappresentasse in qualche modo la bugia.
Ma posso chiederti, cioè, com'è successo che a un certo punto il padre fa incontrare Vittoria alla figlia?
Allora, sì, è proprio, c'è un momento che scatena proprio le sorti del racconto, che è il momento in cui la figlia inizia ad avere degli atteggiamenti, dei comportamenti un po', diciamo, sprucidi, cioè lei diventa, si incattivisce un po', questa ragazzina.
Ma tipo la ribellione adolescenziale?
Sì, è una sorta di ribellione adolescenziale, ma fondamentalmente esce un lato del suo carattere che assomiglia molto a quello di sua zia, cioè questa forte schiettezza, questo a volte anche crudezza nel dire le cose come sono, come stanno, come comunque le pensa. Cosa che invece i genitori non hanno, cioè che sono sempre che la proteggono con quest'aura, no, di accondiscendenza, mentre lei a un certo punto sbotta ed è come se uscisse un lato di lei che prima non era uscito. E il padre le dice: guarda, ti stai facendo brutta proprio come tua zia Vittoria. Da lì per lei cambierà tutto, cambierà il modo anche nel quale lei stessa si vede allo specchio, cioè inizia a vedersi più brutta, dice: ma com'è possibile? E vuole incontrare questa zia, dice: ma allora adesso io voglio vedere com'è sta zia. Okay. E quando la incontra, in realtà stringe con lei un legame fortissimo, cioè si rivede molto in lei e scopre che in realtà non è sta brutta persona che tutti pensano, non è così brutta come viene descritta dai genitori. Inganna. E quindi questo fatto dell'apparenza, ma anche questo fatto che anche i genitori suoi hanno detto tante bugie, perché la verità, cioè la questione da un altro punto di vista è molto diversa. Quindi appunto, come dicevamo prima anche discutendo fra di noi, che la verità è sempre relativa, perché dipende dai punti di vista.
Proprio per questo, cioè, effettivamente un libro non va mai giudicato dalla copertina, ma una persona bisogna approfondire, conoscerla indipendentemente da quello che poi
da come viene definita dagli altri. Cioè finché non conosci una persona non la puoi...
Secondo me questa è proprio la morale di questo... romanzo.
Sì, poi direi che ci sono è un libro molto al femminile, mi piace il fatto che sia la scrittrice che parla di altre donne, insomma, quindi ci sono tanti temi, però a me piaceva questo perché vi poteva aprire strade anche a voi, come ad esempio Leo, che prima mi ha parlato di un libro che insomma è attinente alla nostra tematica, giusto Leo?
Sì, il libro si chiama L'avversario di Carrera e parla di un signore che un giorno decide di far fuori i figli, la moglie, i suoi genitori, e siccome lo scrittore era rimasto colpito da questo episodio, si è chiesto com'è possibile che una persona
quindi
possa...
Quindi li ammazza tutti?
Sì, ha provato ad ammazzare anche se stesso, però dopo i pompieri hanno spento un incendio che aveva provocato, l'hanno spento in tempo e quindi lui era sopravvissuto.
Beh, che tra l'altro nella cronaca odierna, cioè, molto spesso si sente parlare di cose simili, cioè, voglio dire.
Molto attuale.
È attuale, e poi il libro è del 2000, quindi neanche chissà che è vecchio, no?
E quindi questo scrittore decide di iniziare uno scambio epistolare con questo signore per capire come possa una persona arrivare a fare un gesto del genere. Ovviamente non va a cercare di giustificarlo, però va solo a cercare di capire. Ed effettivamente lo scrittore scopre la storia di questo signore e... cioè era cominciato tutto da quando da bambino era abituato a non mentire ai suoi genitori, a mentire ai suoi genitori proprio col fine di non farli preoccupare, solo che poi alcune bugie in realtà diventano abbastanza ingrandite così tanto che era difficile coprirle.
E quindi lui dice, ha pensato bene di eliminare il problema alla radice.
Cioè a un certo punto cioè più che lineare il problema alla radice, arrivi a un punto in cui cioè qualunque cosa, qualunque soluzione sarebbe estrema, ecco. Ovviamente questo non giustifica il Signore, però comunque anche eventuali altre soluzioni sarebbero state tutte gravissime.
Sì, sì, ho capito, cioè un'impalcatura di bugie talmente grande che poi alla fine non sai più nemmeno tu chi sei, fondamentalmente, no? Sì. Dovresti ricominciare da zero, come appunto Giovanni aveva citato un personaggio che ricomincia da zero, no?
Esattamente, di cui adesso però non ho più coscienza.
No, tu prima mi hai citato anche, insomma, beh, io, a me è venuto in mente il fu Mattia Pascal. Però tu mi avevi citato, anche lui fa così, no? Fa la stessa cosa, cioè praticamente a un certo punto lascia una lettera, si finge, cioè finge di uccidersi, in realtà continua a vivere ma sotto un'altra veste, no? Perché le bugie che ha detto, cioè nel senso la vita che conduceva prima, la vuole azzerare. Ed è un po', cioè assomiglia un po' a...
Sì, sì, sì. Un po' come prima parlavamo, insomma, del celebre romanzo di Pirandello.
Bravo.
Uno, nessuno, 100.000.
Sì. Era proprio di aspettavo questo riferimento.
Ecco. Ah, questa cheat. Perdona Anna, ma sai, ormai gli acciacchi della vecchiaia anche per me, sono un uomo abbattuto dalla vita, dagli impegni, da tutto.
Tu, ma no, sei giovane.
Sono giovane. Non è vero. Dici, dai, essere tuo padre. No, comunque, sì, beh, secondo me...
Ti dico sento di bugia, scusami.
100.000 secondo me è l'esemplificativo di quella che può essere tutta la tematica di questa puntata, no? Cioè scoprire che durante la propria vita, nel percorso della propria vita, impareremo a nostre spese che incontreremo molte più maschere che volti, no? Secondo me
bello.
È un romanzo che consiglio a chiunque, insomma.
Molto bello,
molto interessante, molto introspettivo. Poi Pirandello, grande autore, quindi
sì, tanta, e tanta quindi, roba. Quindi sì, noi vi stiamo aprendo una serie di possibilità di lettura che dovete per forza approfittare delle vacanze.
Ecco, sull'altro lato, magari natalizie. Meno ligio alla verità, sicuramente ci sarebbe il buon Niccolò, insomma, Machiavelli, che con il suo principe, no?
Ma poi questo ci arriviamo Giovanni, Eddie. Perché questo è un tema che poi approfondiremo dopo la nostra pausa musicale. Mm-hmm. Però Leo, appunto, quindi questo libro, per concludere, ti aveva colpito particolarmente?
Sì, mi aveva colpito particolarmente perché, cioè, alcune di queste bugie molto grandi sono arrivate proprio nel periodo universitario, ecco. In cui il protagonista un giorno aveva fatto assenza a un esame e da un lato non voleva dirlo ai genitori, dall'altro voleva comunque fargli credere che l'avesse passato. Quindi da lì succede che invece di dire la verità e rifare l'esame, finge ad averlo passato e di andare a fare i corsi successivi, solo che in realtà appunto gli mancava quell'esame lì. E allora poi, una volta finita l'università, allora deve anche fingere di essersi veramente laureato.
Sì, direi che appunto questo proprio in particolare è un tema proprio attualissimo. E al di là del fatto di tutte le notizie di cui leggiamo di ragazzi che non riescono a sostenere la pressione che è data appunto dal, secondo me è data dalla società in primis, dai giornali per seconda cosa, e poi vabbè anche in famiglia c'è molta pressione psicologica su questo.
Sì.
E io credo che tante persone, anche che magari non hanno poi effettivamente fatto niente di estremo, abbiano pensato di fare qualcosa di estremo, che non significa necessariamente uccidere tutti quelli che ha intorno e uccidere se stessi, perché questo appunto invece purtroppo accade molto spesso, che una persona l'unica via d'uscita che vede è questa, purtroppo, però abbia pensato: ma io mollo tutto e vado, che ne so, in un'isola a raccogliere i cocomeri e fine. Mm-hmm. Cioè, così per togliersi dall'impiccio proprio, perché a volte è talmente pesante come cosa che che o appunto tiri su un'impalcatura di bugie, oppure dici la verità, ma comunque è difficile.
Tutto no? Rischio e pericolo.
È bene. Difficile.
Beh, di andare a raccogliere i cocomeri lo pensavo tipo due volte al giorno in certi periodi.
Sì, e meglio lo penso anche oggi. Secondo me potrebbe essere.
Leo, andiamo tutti a raccogliere cocomeri.
Beh, sì,
io e te per primi.
Beh, ma voi ridete, scherzate, però effettivamente pensateci un po', che farebbe bene a tutti noi staccare a volte e fare un periodo della nostra vita nel quale facciamo un lavoro molto pratico, cioè qualcosa che coinvolga il nostro corpo più che la nostra mente, uh-huh. e che ci effettivamente tolga un po' di tossicità che vivere in città e frequentare l'università effettivamente sono due stimoli non sempre positivi. Cioè, vero. Servirebbe fare questo tipo di... E a quel punto non c'è neanche, sarebbe più bisogno di dire né bugie né verità, cioè ti fai i cavoli tuoi proprio beatamente. Secondo me a volte serve, ragazzi.
Assolutamente sì.
Va bene, allora a proposito, adesso che vi abbiamo ancora per un po' riempito la testa di chiacchiere, vi lasciamo con un'altra canzone, questa volta che però ho scelto io. E non ha molto a che vedere con questo tema, però il cantante Willy Peyote ha molto a che vedere con questo tema, perché qualche anno fa, che era stato a Sanremo, quest'anno ci andrà di nuovo, infatti ho paura, e aveva fatto una canzone che aveva fatto molto discutere, perché fondamentalmente diceva quello che pensava su, su tante cose, e come sapete in TV non va sempre bene dire quello che si pensa, nemmeno attraverso la musica. E invece lui lo fa sempre, e lo fa anche in questa canzone, quindi ve la propongo. Si intitola Wazina ed è una canzone di Willy Peyote con i Savannah Funk.
Non sempre sei tu.
Bene, eccoci tornati in studio in compagnia dei due men dell'anno proprio. Ma vi rendete conto che con voi si chiuderà questo palinsesto invernale? Cioè, vi rendete conto dell'importanza
privilegio
che vi ho dato?
Beh, d'altronde è dulcis in fundo.
Avere... Dessert si mangia per ultimo.
D'altronde, migliori di noi, dove li trovi?
No, da nessuna parte, in effetti.
La coppia che scoppia.
Bugia o verità?
Purtroppo non vi vedono, perché se vi vedessero sarebbe anche meglio. Però
della Madonna.
Condiremo questo episodio con una bella foto.
Dai.
Vediamo, dai.
Appunto... In realtà vi volevo ringraziare perché sono uscite, insomma, da questo dibattito delle belle idee molto, molto carine, sia di consigli di lettura che, insomma, in generale pensieri abbastanza belli, abbastanza profondi, volevo dire, belli, sì. Sono belli. E, però io direi che adesso anche possiamo inoltrarci in sentieri un po' più ostici, se così vogliamo definirli, perché...
Vai.
Non possiamo fingere che, insomma, la radio non sia un mezzo che molte volte, come anche i giornali, trasmette disinformazione più che informazione, no?
Sì,
certo. E cosa voglio dire? Voglio dire che, appunto, intanto vi voglio portare questo esempio che io mi sa che l'ho portato qualche altra volta qui alla radio, però mi piace molto perché... non so se avete mai sentito di questo episodio nel quale, vabbè, sapete che la radio prima aveva molta più importanza dal punto di vista di informazione, cioè uno ascoltava la radio, prima ancora della televisione era la radio che, insomma, si usava come mezzo anche propagandistico, anzi molto potente, soprattutto nel periodo del fascismo, perché è lì che è stato proprio pompata questa questione della trasmissione radio. Però c'è stato un momento in America in cui in un programma radio, quello che ascoltavano tutti, perché uno ce n'era, non è come adesso che appunto si può scegliere di ascoltare la radio migliore di tutte le università d'Italia, che sarebbe Samba Radio,
ovviamente.
Però prima non c'era questa scelta e si ascoltava questo unico canale che trasmetteva informazione. A un certo punto lo speaker della radio cosa fa? annuncia l'arrivo, lo sbarco, se così vogliamo chiamarlo, comunque l'approdo degli alieni sulla Terra.
Orson Welles.
Esatto, bravissimo. Questo episodio che, cioè, secondo me è fantastico, perché, cioè, vi rendete conto che la gente ci ha creduto,
sì,
e si è impanicato il mondo per questa cosa, perché pensate però al credito che si dava alla radio, cioè all'informazione al tempo, cioè adesso, no? Prima, quando leggete una news, prima di dire effettivamente che sia verificata, quante volte dovete andare a controllare? Perché, insomma, non è mica che adesso ci possiamo più affidare così ad occhi chiusi, no? Penso io.
Sì, vero. Cioè, soprattutto le sono cose un po' controverse.
Appunto, e quindi vi volevo dire, secondo voi, oggigiorno, aujourd'hui, che poi è un francesismo che non si dovrebbe usare, ma i media, quindi appunto i mezzi di trasmissione di informazione, dicono più bugie o verità? Domanda scomoda, ma...
Lascia a te la patata bollente.
No, dovevi rispondere prima anche tu, che sei il diplomatico.
Lascio prima lui, da buon diplomatico prendo tempo.
Ma i media vanno tutti guardati con spirito critico, perché a volte, ecco, vedo che c'è l'intenzione di attirare l'attenzione piuttosto,
sì,
che
le notizie acchiappa click proprio.
Però
con
spero...
quei titoli lì, bomba, che poi alla fine vai a leggere, non c'è scritto niente.
Ma
esatto.
Sì, esattamente, cioè, secondo me la soluzione migliore, è vero quello che dice Leo, bisogna sempre guardare con un occhio, uno sguardo critico sui media, siano essi sia digitali, quindi pensiamo al web, ai social networks, ma anche a TV, radio, ma anche gli stessi giornali cartacei e così via.
Sì.
Magari andando a cercare da più fonti, di più orientamenti politici anche, o comunque anche fonti neutrali, indipendenti, affermate.
Sì, che poi però è molto difficile come
molto
operazione,
difficile,
perché anche...
c'è poco tempo,
sì,
il cittadino,
ma poi,
medio.
Secondo me, cioè io poi chiaramente non voglio polemizzare, però anche adesso guardare la TV e pensare di poter ricevere da qualsiasi canale un'informazione che non sia politicamente deviata, secondo me è impossibile, perché qualsiasi canale tu guardi è proiettato in una direzione, non c'è mai un'informazione neutrale, cioè...
sì, guarda,
sì.
Secondo
mia,
il mio punto di
vista, la mia opinione personale è che non troverai mai una persona al 100% neutrale nella tua vita, neanche nell'esercizio delle sue funzioni. Questo può esserlo nel caso dei media, ma nel caso anche dei poteri neutrali, insomma.
Sì, sono d'accordo.
Gli stessi diplomatici
però
sono neutrali, ma fino a un certo punto, insomma.
Sì, appunto, te la vendono, ti vendono bene la loro verità, appunto, come dicevo prima.
Sì, infatti.
però io il discorso, insomma, è che secondo me un punto di vista, al di là di neutrale, che non si può avere, hai ragione tu, però magari più aperto alle questioni del mondo, cioè, mi spiego, il fatto che noi siamo così eurocentrici è un problema, perché adesso ci siamo resi conto che parlare solo dell'Europa effettivamente non porta da nessuna parte, perché quando ti giri un attimo ti rendi conto che è un disastro, quindi
sì.
Cioè, il fatto che si chiudano gli occhi in questo modo così proprio evidente è un po', diciamo, che crolla pure la diplomazia, cioè a questo punto i media, cioè, ragazzi, secondo me fanno un po' pietà da questo punto di vista.
Sono perfettamente d'accordo con te,
io
Anna.
L'ho detto, se poi mi volete chiudere,
no ma anzi, cioè, secondo me poi, al di là poi di essere eurocentrici, molto spesso ci focalizziamo su due continenti principali.
Sì.
Quando parliamo sempre di Asia, parliamo sempre di Africa. In realtà le dinamiche mondiali sono ben più vaste.
Sono disastrate.
Per un sacco di anni abbiamo totalmente ignorato l'America del Sud, cosa che è fondamentale. Rappresenta un buon bacino di di popolazione mondiale, e ricordiamoci che c'è il Brasile, l'Argentina, che sono tutte comunque, il Messico, che sono comunque tutte potenze mondiali, parte del G20, e quindi sicuramente anche loro meritano un ascolto. Boh, pensiamo anche ad altre parti del mondo che vengono trascurate.
Esatto. In realtà
quello che succede da, come dicevamo nell'ultima puntata, quello che può succedere dall'altra parte del mondo può avere un'influenza su di noi.
Sì.
Avere sicuramente dei media più indipendenti è una cosa importante, interessante,
sì,
bella della,
sì,
nostra.
Quindi, certo, appunto, nel senso, io era per dirvi che anche qui il confine bugia verità è molto labile, perché anche gli stessi media non sono sempre fonte di verità, ecco. Quindi la verità effettivamente la dobbiamo proprio ricercare noi, ma anche avendo un'idea precisa delle cose, cioè facendoci la nostra idea sulle cose, no? Possiamo trovare effettivamente una verità.
Secondo vai, vai.
Ma anche lì, cioè, secondo me bisogna farlo, sì, dall'altra bisogna sempre tenere una porta aperta. Una porta aperta al ok, appena scopro un'altra informazione,
esatto,
potrei cambiare idea.
Esatto, sì, una mente sempre elastica, cioè non chiusa sulle proprie.
Beh, poi sai, Anna, posizioni, per quella che è la mia posizione personale, un po' come nelle vicende pubbliche, così come in quelle private, la verità alla fine, se proprio vogliamo trovare una verità, la verità sta sempre nel mezzo,
ecco,
quindi,
eccolo qui, è arrivato,
non c'è sicuramente
diplomatico,
è arrivato il Demo Chris.
Se c'è un conflitto tra due persone, se c'è un conflitto tra due stati, sicuramente ci può essere una concordia a metà strada, e sicuramente il punto
come
di vista di metà strada,
e gli
può
stati
essere
sembrano
la soluzione
molto d'accordo,
migliore insomma. Poi è il mio punto di vista per come la vedo io, sia nell'aspetto pubblico che nell'aspetto privato, ma cercare un po' di venire incontro a uno, all'altro, è importante.
Secondo me Leo non è d'accordo.
No, no.
Ma fa piacere che Leo non sia d'accordo, non voglio che Leo mi dia ragione, anzi.
Cioè, secondo me, per essere più accurato, è vero che, mi dicevano anche i miei, litigare già sempre in due, è anche vero che a volte c'è qualcuno che deve fare un 90% e qualcuno che dovrebbe fare un 10% per risanare la situazione. Cioè, se guardo intorno, almeno in base a quello che ho visto io, in quello che succede nel mondo, cioè, come dire, darei su certe cose la colpa al 30% a una persona, a uno stato, e il 70% all'altro.
Vabbè, sì, infatti, ecco. Poi, cioè, diciamo,
sì,
che
poi, cioè,
le questioni sono appunto sempre molto...
Ogni situazione a sé stante.
Sì, ogni cosa è a sé stante, e poi noi non siamo nessuno per appunto giudicare, o comunque per effettivamente avere una panoramica,
certo,
totale, perché purtroppo non sappiamo tutto. E questa cosa mi fa proprio male, perché io sono quel tipo di persona che soffre nel rendersi conto che un giorno sì, morirò, e non saprò mai tutto, no? E da questo forse è un bene, però io vorrei sapere tutto, cioè nel senso...
Vorrei sapere tutto di noi, non potremmo
di voi,
più dirti
vorrei sapere
bugie.
Tutto di voi senza che mi diciate bugie.
Sarà
e poi
difficile.
Appunto c'è anche un film molto famoso, di cui però non ricordo il titolo, ma il protagonista a un certo punto inizia a leggere nella mente delle persone, perché che praticamente viene fulminato, cioè lo colpisce un fulmine, e da lì sente tutto quello che gli altri pensano, proprio le persone pensano, quindi non possono più mentirgli, capito? E questa è una cosa che fa del bene da un certo punto di vista, però lui soffre tantissimo per questa cosa, perché paradossalmente si rende conto che lo, tipo, persone che pensava lo amassero lo odiano, poi vabbè, e che tre quarti delle persone lo reputano un deficiente e cose del genere,
Diana,
quindi...
è proprio quello che ti
è
dicevo
una condanna
prima della puntata: occhio non vede, cuore non duole.
Però sai che io non sono tanto d'accordo, cioè io voglio sapere, ragazzi. Sì.
Io come Anna.
Io voglio sapere, cioè io, anche perché occhio non vede, però l'occhio aveva già percepito che doveva vedere qualcosa, capito? Quindi cioè, stai ancora peggio.
Dagli occhi si capiscono tante cose, non
sì,
servono
sì,
molte parole.
Ah, proprio siamo romantici anche.
Beh, su questo è ad esempio un po' una fissa sul linguaggio del corpo, cioè ci sono appunto dei trucchetti per capire se la persona...
Ragione.
Cioè non so, ad esempio io ho letto che se una persona magari sta parlando con te in una stanza e c'è l'uscita a destra, se tipo ha il piede orientato verso l'uscita, vuol dire che se ne vuole andare. Io da quando ho scoperto sì, questa cosa ogni ragione. Tanto controllo.
Poi anche questo studio si fa anche sui serial killer e comunque su assassini, eh? Cioè il fatto che appunto quando mentono assumono certi atteggiamenti corporei, cioè è una cosa effettivamente verificata. Sì. Quindi vi potrei sgamare solo attraverso il vostro movimento.
Ma infatti se ad esempio voi vi trovasse a parlare con una persona che sapete che di lavoro fa lo psicologo o magari anche il poliziotto, che quindi insomma tutti i lavori che devono leggere la mente delle persone.
Siamo vicini alla questura, quindi in caso...
volendo prossima volta chiamiamo uno
un
di
test.
Loro
anche.
Leo.
Se posso dire un'altra cosa, io non chiamerei la polizia qua
vabbè,
dentro,
no,
però
non si go,
vabbè,
scusa.
Vabbè, insomma, cosa vuoi dire?
No, no, guarda.
Io metto un avviso fuori.
Allora, io mi prenoto un volo per Capoverde. Comunque vai, Leo.
Vabbè, tipo vi trovate uno psicologo, una psicologa di fronte, sì. Cioè, ma sei dal bar, insomma, in amicizia, insomma. Vi sentireste, come dire, in ansia perché
sì.
Sapete che vi legge o
sì.
Liberi perché
no. No, io mi sentirei inibita al massimo, cioè nel senso che sapere che questa persona attraverso i miei atteggiamenti capisce molto più di quello che dico, mm-hmm. Ansia, cioè
fa stra paura. Io una volta sono uscito, Leo, con una psicologa e...
Ma perché? Per una seduta extra o proprio per uscita
no,
di
così,
piacere?
Così, ah, okay. Non diciamo di più. E mi sembrava di essere psicanalizzato. Effettivamente avevo quell'effetto che diceva prima Anna di ansia.
Però guarda che, se posso dire, è testato ed è confermato dalle persone che studiano psicologia, che chi studia psicologia ha più problemi di quelli che vengono portati in analisi, eh? Cioè vedi? Sono loro i primi ad avere un sacco di problemi. E te lo confermo io perché anch'io ho conosciuto alcune persone che studiavano psicologia. E non erano molto mentalmente stabili.
Beh, dai, c'è anche di peggio. Dai.
Beh,
c'è
ti dico solo che
giurisprudenza che è sicuramente.
Ah,
molto
sicuramente,
peggio.
Però vi dico solo che questa persona che conoscevo, nessuno sa più dove sia.
Okay.
Che fa ridere, ma anche riflettere.
Meglio così, dai. Occhio non vede, cuore non duole anche qui. Meglio non sapere.
No, no, è neanche meglio che non lo sappia manco la polizia. Secondo me. Però va bene,
Passiamo
comunque
oltre.
È stato bellissimo questo scambio di battute, devo dire. E, comunque sì, mi è piaciuto, abbiamo insomma ci siamo un po' divertiti e noi stiamo per giungere alla fine, no?
No.
Però prima dei saluti voglio che Leo prima ci presenti la canzone che ha scelto per questa, un'altra canzone che ha scelto, perché questa volta gli interventi musicali sono stati scelti da Leo e poi invece ci salutiamo davvero, però prima ci lasciamo ancora con un attimo di musica.
Allora, la canzone che ho scelto è La Verità di Tedua e dei Bunker 44, perché è una canzone che ho ascoltato più volte, che mi è piaciuta. In particolare mi è piaciuta la frase che dice: quando ti esponi vale più di 100 sedute.
Bellissimo, Leo, grazie per questa ventata di freschezza. Ci sentiamo più giovani anche noi. Ascoltiamo Tedua con i Bunker 44, La Verità.
La verità è una cosa che mi ha fatto male. La verità è una cosa che non so ascoltare. La verità è che in fondo il mio coraggio è un difetto, ma non so mollare. La verità è una cosa che mi ha fatto male. La verità è una cosa che non so ascoltare. La verità è che in fondo il mio coraggio è un difetto, non mi appare. Non lo ricordi più.
Va bene, allora ragazzi, ditemi la verità. Quanto vi siete divertiti con noi? In compagnia.
In scala? Tipo 1.30, 1.10?
1.30, dai, proprio come un esame all'università.
Pensavo 1.10 cos'era la scala Richter.
Pensavo più alla scala delle voti del liceo.
Anch'io pensavo a quella, però... Ma
facciamo
capire,
la
Mercalli. I diplomatici, facciamo... cosa pensi?
La scala Richter era una cosa più negativa, secondo me.
Ai terremoti lui pensa, vedi?
Ecco, vedi.
Vuoi terremoto mediatico tu?
L'ingegneria ormai fa parte della mia vita, d'altronde Leo mi ha adottato a Mesiano.
Grazie, ma adesso sono più, come dire, verso il mood vacanze, quindi l'ingegneria può aspettare, se siete d'accordo.
Abbiamo messo in pausa, sì, vai, sì. Vai. Grazie. Siamo qui apposta.
No, comunque ci siamo divertiti un sacco, mi diverto sempre qui da te.
Allora, 30 datevi un voto. Datevi un voto.
Un voto al divertimento a noi stessi.
No, a voi stessi, per questa puntata. Eccolo.
Allora, io vi dico la verità, sono troppo, come dire,
autocritico?
No, al contrario, autocelebrativo. Per darmi
30L.
Per darmi meno nei 30L, quindi vi dico la verità.
Perfetto, ecco. Anche bacio accademico.
Vabbè, grazie. Dai, io non potrei mai paragonarmi al man, quindi al massimo un 30, insomma.
Vabbè, siete
la lode,
piace,
la lode la lascio a Leo, però.
Mi piace.
Perché... è quel
chi
tocco
si
in più.
Si imbroda, però in questo caso no, sono d'accordo con voi, siete stati molto bravi.
Grazie.
E mi avete fatto una splendida compagnia, anzi ci avete fatto una splendida compagnia.
E tu Anna, che voto gli dai?
Io sono la persona più autocritica del mondo, anzi mi definirei autosabotatrice di me stessa, proprio a livelli...
Addirittura.
Sono il peggior nemico di me stessa,
male,
assolutamente.
Male, devi essere sempre felice.
Però, se...
guarda io.
Non è perché è Natale.
Secondo me sta mentendo.
Anche secondo me ha bevuto. Ecco.
Ha bevuto una bottiglia di prosecco.
E quindi noi adesso chiudiamo perché dobbiamo correre a bere il prosecco. Però appunto vi ringrazio tanto, spero che questo sia sempre solo una di rivederci, perché ci saranno altre puntate, insomma. Quindi vi aspetto di nuovo con me.
Secondo me non è una bugia.
No, è la verità, vi aspetto. Vi aspetto.
Noi vogliamo un sacco di bene ad Anna.
Se non vediamo Anna, andate a raccogliere i cocomeri.
bravo. Ma io adesso me ne vado io, eh. Però mi ci portiamo i microfoni, così ogni tanto qualche puntata ne esce sempre. E allora vi ricordo che ai nostri ascoltatori, ma anche a voi due, perché vi vorrete risentire, no?
Sì.
Che queste Maschi contro Femmine va in onda tutti i giovedì dalle 9 alle 10. E poi invece c'è anche la replica, ma soprattutto la puntata si trova sempre nel podcast di Samba Radio e su Spotify, basta che cerchiate Maschi contro Femmine. E quindi grazie mille per l'ascolto, ci sentiamo alla prossima e ciao ragazzi.
Kissing wasn't me, and I would never ask it. I just kept it to